Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo questa sera all'inizio del terzo giorno di Adar secondo 5-7-7-1 e ci troviamo l'8 marzo 2011. Questa settimana leggiamo la Parashah di Vayikra, iniziamo il terzo libro della Torah, il Levitico, e parleremo di un argomento molto interessante ed un insegnamento di vita fondamentale. Il titolo di questo argomento, la Kabbalah del gioco dello scacchi. Il significato mistico di questo gioco molto profondo, molto strategico. Ebbene, questa sera parleremo di concetti mistici, di anima e corpo e di scacchi. Prima di iniziare, vorrei, come di consueto, raccontare un piccolo, una storia vera successa nel secolo scorso in Russia, che ci darà un'idea, una chiave di lettura della lezione di questa sera. Sappiamo che in Russia, con l'avvento del comunismo, i valori si sono trasformati. E quello che contava col comunismo è la forza dell'uomo, la forza dell'operaio, la falce, il martello, il lavoro, ciò che tocchi, ciò che vedi, ciò che è tangibile. Per questa ragione il comunismo ha vietato qualsiasi forma di spiritualità, di valori divini, astratti, perché il comunismo riteneva che ciò che vedi, ciò che esiste, ciò che tocchi, il lavoro fisico, la falce, il martello, ciò che fa senso. Però valori spirituali, secondo il comunismo, sono dei valori fasulli. Sappiamo che il comunismo ha cercato di fare lavaggio del cervello e ha lavorato sui bambini, sulle scuole e ha cercato di strappare tanti bambini ebrei delle loro origini, delle loro tradizioni, dei loro valori, inculcando in loro i valori del comunismo, i valori falsi del comunismo. Una volta si racconta un maestro in classe insegna ai bambini, agli alunni, e dice: cari alunni, voi vedete la lavagna? Gli alunni dicono sì. Bene, la lavagna esiste. Cari alunni, voi vedete il tavolo? Sì, il tavolo esiste. Cari alunni, voi vedete la sedia? Le sedie della classe? Sì, le sedie esistono. Poi dice il maestro: cari alunni, voi vedete Dio? No, rispondono gli alunni. E allora? Questo vuol dire che Dio non esiste. C'era lì un ragazzo, bambino, intelligente, furbo, ebreo. Una storia veramente successa. Si alza un attimo e dice: scusi maestro, io ho una domanda. Prego. Questo bambino si gira agli alunni e ai suoi compagni di classe e dice: cari compagni, voi vedete il cervello del nostro maestro? Tutti dicono: no, non vediamo. Dice: vuole dire che lui non ha cervello. E tutti i bambini si mettono a ridere e questo maestro fa una brutta figura. Sappiamo che non tutto ciò che vediamo è ciò che esiste. Ci sono delle onde magnetiche, ci sono delle onde che vengono trasmesse, vengono percepite da dei trasmittenti. Non sempre ciò che vediamo è ciò che esiste, ma se vediamo delle volte delle conseguenze di un qualcosa, capiamo che c'è la causa di quella cosa. Se noi sentiamo la radio, siamo sicuri che ci sono delle onde che arrivano fino alla radio, alla trasmittente, che vengono riprodotte e trasformate in una voce. Il problema del comunismo si basa sul fatto che ragiona esattamente come ragiona il corpo. E noi questa sera lo chiameremo il cieco, colui che non vede. Chi non vede, o chi non vuole vedere, cosa succede? Vede tutto, cioè non è in grado di concepire qualcosa che è al di sopra del suo modo di vedere. Questo si chiama cieco, uno che non può vedere. E questo è il corpo dell'uomo che è cieco. Come vediamo tra poco nel Midrash, viene paragonato a un cieco e questo viene a insegnarci come il corpo ha un svantaggio enorme, l'anima ne ha un altro svantaggio diverso, enorme, ma insieme possono creare delle cose magnifiche, oppure insieme possono creare dei danni terribili. Per capire questo, vorrei citarvi un Midrash, una parabola che viene dalla Torah orale, che si chiama Midrash, che è il racconto omiletico della Torah. Sempre fa parte della Torah orale. Il Midrash sulla parashah di questa settimana si sofferma su un verso della parashah e commenta con una parabola che adesso leggeremo insieme. Dice il Midrash: come mai è scritto nella parashah di questa settimana? Quando un'anima peccherà. Chiede il Midrash: l'anima non pecca, l'anima è pura, è santa, è elevata. Cosa vuol dire quando l'anima pecca? Fa un peccato l'anima. E qui siamo nel Levitico, capitolo 4, verso 2. Risponde il Midrash con un racconto. Dice Rabbi Shmuel: questo è paragonabile a un re che ha un frutteto meraviglioso. In questo frutteto ci sono dei fichi che sono deliziosi. Il re vede che ci sono due che stanno guardando questo frutteto con molto interesse. E cosa fa? Li tiene sott'occhio. Uno è zoppo, non può camminare, e praticamente è immobile. L'altro invece è cieco e non può vedere. A un certo punto il zoppo viene dal cieco e gli dice: "Senti, ho visto dei fichi meravigliosi. Cosa ne dici? Se facciamo un salto?" Il cieco risponde: "Beh, se sono delle frutti, se ci sono dei frutti così prelibati, approfittiamone." Allora il cieco dice: "Andiamo?" Risponde lo zoppo: "Ma io non posso muovermi, sono bloccato." Il cieco risponde: "Io non posso vedere, non posso andare perché non riesco a vedere." Cosa fa allora lo zoppo? Va sulle spalle del cieco e dice al cieco: "Cammina." Il cieco viene guidato da questo zoppo, arrivano all'albero, il cieco si ferma. Lo zoppo prende questo albero, questa frutta dell'albero, e la passa al cieco e la mangia anche lui. E questi godono di questa frutta meravigliosa. Come hanno finito di mangiare? Questi due tornano e si rimettono da parte nella loro posizione come se non fosse successo nulla. Appena il re si accorge della mancanza del suo meraviglioso frutteto, chiama questi due e gli dice: "Avete mica mangiato dall'albero, dal mio albero speciale?" Il cieco dice: "Io non posso vedere niente. Dove vuoi che vada?" Lo zoppo dice: "Io non posso camminare. Dove vuoi che cammini? Dove vuoi che... Sono immobile." Per cui ognuno ha un ottimo alibi per dire che lui non è stato. Il re era più intelligente di loro. Gli dice: "È vero. Nessuno di voi due potrebbe rubare. Ma adesso sapete cosa faccio? Vi metto uno sopra l'altro e mette il zoppo sopra il cieco, lo zoppo sopra il cieco e gli dice: voi quando eravate insieme avete rubato. Adesso io per giudicarvi vi metto insieme e vi giudico come una entità e vi punisco quando siete insieme. Perché né uno da solo è colpevole, né l'altro è colpevole, ma insieme siete colpevoli." Dice il Midrash, la stessa cosa succederà alla fine dei giorni, quando Hashem, il Padre Eterno, farà un resoconto di tutto l'operato dell'umanità. E giudicherà ogni creatura, ogni uomo per ciò che ha fatto. E Hashem chiamerà l'anima e gli dirà all'anima: "Perché hai peccato contro di me?" L'anima risponderà: "Padrone del mondo, come posso peccare? Io non ho peccato niente, io non posso fare niente. Io come anima voglio solo fare opere di bene, studiare la Torah." Cosa vuol dire peccato? È il corpo che ha peccato. Infatti, dal momento che io ho lasciato il corpo, non ho più fatto dei peccati. Io non sono interessato a peccare. Solo quando ero dentro il corpo ero condizionata dalle esigenze animalesche del corpo, dagli istinti materiali. Io, dal momento che ho lasciato il corpo, ho iniziato a volare come un uccello che vola verso l'alto, verso l'eterno. Io non ho colpa, io non ho peccato, dice l'anima ad Hashem. A questo punto Hashem si rivolge al corpo e gli dice: perché hai peccato contro di me? Perché hai trasgredito la mia parola? Il corpo risponde e dice: padrone dell'universo, come posso io aver peccato contro di te? È la tua anima, è l'anima che ha peccato. Infatti, dal momento che l'anima se n'è andata via dal corpo, cosa è rimasto del corpo? Ho fatto un peccato? Da quel momento io non ho più peccato. Per cui dice l'anima, dice il corpo, io non ho colpa, è l'anima che ha peccato. Quando non c'era più l'anima, io non ho più fatto niente. E così anche lo stesso discorso vale per il corpo, l'anima. Tutte e due danno la colpa all'altro. L'anima dice il corpo dice l'anima e continuiamo a girare intorno. Ebbene, dice il Padre Eterno al corpo: tu corpo, senza l'anima eri solo un cadavere che non poteva muoversi, vero? Colpa dell'anima. Bene, sai cosa? Allora, il Padre Eterno, quando arriva il giorno che deve giudicare l'anima e il corpo, li mette insieme e li giudica quando sono insieme. Proprio come il cieco viene messo sopra lo zoppo e vengono uniti per essere giudicati. Il Midrash porta a proposito un verso nei Salmi, capitolo 50, verso 4, è scritto: Vekel yikra el ha-shamayim me'al ve'el ha'aretz ladinamo. Hashem chiamerà il cielo, ovvero l'anima che appartiene al dominio celeste, e chiamerà la terra, ovvero il corpo che viene dalla terra, la dinamò per giudicare il suo popolo. Dice il Midrash che questo verso vuole alludere al fatto che il giorno in cui Hashem giudicherà il popolo, l'umanità, lui andrà a chiamare il cielo, l'anima celeste, il corpo terreno, li unirà insieme e li giudicherà. Proprio come il re giudica il cieco con lo zoppo. A questo punto ci si chiede la domanda: cosa viene ad aggiungere la metafora del Midrash, dello zoppo, del cieco, questo parallelismo tra anima e corpo, il corpo paragonato allo zoppo? Il corpo è paragonato al cieco e l'anima allo zoppo. In teoria il concetto è lineare, è chiaro. Il corpo senza l'anima non può fare niente, non può andare lontano. Per cui, da una parte il corpo dice io non ho colpa, perché se non ci fosse l'anima non potrei peccare, sarei un cadavere fermo. Dall'altra parte l'anima dice, da quando io ho lasciato il corpo non ho mai peccato, solamente era il corpo che mi trascinava verso la materia, verso i piaceri materiali. Per cui ognuno si vuole scagionare in un'altra maniera, ognuno ha un alibi, una risposta ben precisa. Io non ho, il corpo dice io non ho peccato da quando sono rimasto senza l'anima. L'anima dice io non ho peccato da quando mi sono staccato dal corpo. Non c'è bisogno di questo parallelismo, di questo paragone dello zoppo che lui vede ma non può andare, che è l'anima, e del cieco che invece può camminare ma non può vedere, che è il corpo. Questo parallelismo apparentemente potrebbe essere superfluo. Per cui ci si chiede la domanda: perché il Midrash aggiunge questo esempio banale? Sicuramente, come noi sappiamo bene, ogni dettaglio che ci porta la Torah orale, il Midrash, il Talmud, ha un significato molto profondo. E noi, in questa lezione, approfondiremo insieme questo concetto, la profondità di questo paragone, di questo esempio apparentemente banale, ma in realtà racchiude un messaggio enorme. In questa metafora, il Midrash ci insegna non solo che il corpo ha bisogno dell'anima e l'anima ha bisogno del corpo, molto di più ci insegna. Noi da questo Midrash impariamo qual è la vera natura del corpo, qual è la vera essenza dell'anima. E perché entrambi i due hanno bisogno disperatamente dell'altro. Uno è cieco, il corpo è cieco, l'anima non può camminare, è immobile. Insieme possono fare grandi cose. Ma insieme possono causare dei grandi danni. Iniziamo dal corpo. Il corpo è il cieco. Cosa vuol dire cieco? Il corpo è cieco perché non vede la verità. È cieco. Il corpo ragiona solamente in base alla materia. Il corpo ragiona come i comunisti che abbiamo citato prima. Quello che vedi esiste, quello che tocchi è tangibile esiste. Concetti che sono astratti, che non sono razionalizzabili, che non sono concreti, sono concetti che non hanno valore. Il corpo ragiona ciò che tocchi, ciò che vedi e ciò che esiste. Il corpo non è in grado di percepire qualcosa che è al di sopra di questa concezione. È limitato, è cieco. Per cui il corpo non è in grado di vedere la verità, di concepire la verità. Che il corpo vede solo ciò che è materiale. Addirittura, Il vero cieco è quello che pensa di non esserlo. E lui dice, io non ho problemi, io gli occhi ce li ho, vedo tutto. Questo è il corpo. Il corpo è un cieco terribile, perché è un cieco che vuole illudersi di non essere cieco, e questo è il peggior cieco che c'è. L'anima dall'altro canto non ha i problemi del corpo. L'anima può vedere qualcosa che è astratto, l'anima può vedere la verità, l'anima può guardare oltre le esigenze fisiche e materiali, l'anima può vedere il divino, può concepire qualcosa che è superiore. L'anima non è corrotta dall'illusione del materialismo come il corpo. L'anima non è schiava del consumismo come il corpo e riesce a capire dov'è la verità. L'anima purtroppo è immobile, non può muoversi. È bloccata. Il corpo è cieco, ma può muoversi. L'anima non è cieca, ma è immobile. Perché? Questo è il messaggio che ci dà il Midrash, uno dei messaggi. Il corpo è cieco perché non può vedere qualcosa che è spirituale. Ma dall'altra parte, il corpo ha un grande vantaggio sull'anima, è che il corpo può muoversi, può crescere, può trasformarsi, mentre l'anima no. L'anima rimane immobile, ferma, statica. Il corpo è dinamico, è in crescita, è in trasformazione. Come mai? L'anima non ha la possibilità di crescere, di cambiare, perché non deve cambiare. L'anima è perfetta. L'anima è una parte di Dio. L'anima non ha tentazioni. L'anima non può cadere in basso. Chi non può cadere in basso non può crescere in alto, è fermo, è lineare, statico. L'anima è superiore al corpo, vede la verità, però l'anima è bloccata nella sua orbita spirituale, ma è ferma lì, è ferma nella sua perfezione, ma non può andare oltre. La crescita è legata al mondo dell'imperfezione. Ciò che è imperfetto può crescere, può cambiare, può trasformarsi. Solo ciò che può cadere in basso può crescere molto in alto. Ma ciò che non cade non cresce. Possiamo trovare un esempio analogo nel campo della finanza. Un investitore in banca e dice al suo interlocutore: io ho un piccolo patrimonio e ho bisogno di farlo rendere al massimo. Allora il banchiere gli dice: guarda, se vuoi guadagnare tanti soldi, devi sapere che dall'altra parte puoi rischiare di perdere tanti soldi, perché per guadagnare tanti devi investire in aziende che fanno cambiamenti, crescono, investono. E chi investe tanto, fa grandi progetti, può può anche rischiare di aver fatto grandi progetti che non fruttano più di tanto e gli investimenti fatti diventano un peso, una perdita, e invece di crescere, la società, l'azienda cade in basso, perde. Per cui gli dice, più vuoi guadagnare, più puoi perdere. Allora l'interlocutore dice al banchiere, un attimo, io non voglio rischiare di perdere, io voglio garantire il mio capitale, prima di tutto. Il banchiere risponde al suo cliente, ebbene, in quel caso lì bisogna investire su cose ultra sicure. E più una cosa è sicura, e più è statica. Oggigiorno, con i tassi di interesse che ci sono, praticamente i titoli, che sono le cose più sicure, se ti danno l'1% su base annua, è già tanto. Cos'è la logica? Se vuoi crescere in alto, devi sapere che puoi anche cadere in basso. Se non hai la possibilità di cadere, non hai la possibilità di crescere in alto. Se un investimento non ti può far perdere tanti soldi, non ti ne può far guadagnare tanti neanche. Vuoi una cosa tranquilla e non vuoi rischiare? Allora non illuderti di poter fare un grande rendimento. Dovrai accontentarti di un guadagno proprio. Vuoi guadagnare tanto? Devi sapere che puoi perdere anche tanto. Il corpo che non è perfetto, che ha bisogno di essere rettificato, può portare l'uomo molto in basso. Dall'altra parte, può elevare la persona molto in alto, perché ha da migliorare, ha da crescere. L'anima né può andare in basso, per cui neanche può andare in alto. Certo! L'anima si trova in una dimensione spirituale molto elevata, ma è bloccata in quella dimensione. Per cui l'anima ha bisogno del corpo per crescere, perché l'anima è immobile. L'anima ha il vantaggio che può vedere la verità, non è cieca come il corpo, però è immobile. Mentre il corpo non è immobile, può crescere, può salire, può elevarsi. Il corpo e l'anima sono opposti, ma sono complementari. Ciò che manca all'anima, il corpo ce l'ha, la crescita. Ciò che manca al corpo, vedere la verità, questo è quello che c'è nell'anima. Che l'anima vede la verità. I due insieme possono trasformare questo mondo, possono rettificare l'umanità, possono portare la redenzione. A questo punto, riflettendo, capiamo che questo parallelismo tra anima e corpo e dall'altra parte zoppo e cieco, anima e il zoppo, lo zoppo, il corpo e il cieco, in realtà non è un parallelismo così ovvio. In realtà qui il Midrash ci racconta il segreto dell'anima, il segreto del corpo, il segreto di questa unione e il beneficio che ognuno trae dall'altro. E che ognuno di noi deve riflettere su questo beneficio e di come migliorare la propria vita, questa unione tra anima e corpo. Se seguiamo le parole del re Salomone in Coelet, Ecclesiaste 9:11, dice il re Salomone, io sono tornato e ho visto sotto il cielo che la gara di chi corre più veloce non è scontato che la vinca colui che è più leggero. Così come la guerra, non è detto che la vinca chi è più forte. E così anche il saggio non è detto che avrà da mangiare il pane. E così anche la saggezza non è detto che ce l'abbiano i ricchi. In questo verso potremmo riassumere ciò che abbiamo detto prima riguardo il corpo. Il corpo è materiale, può cadere in basso, è legato a piaceri animaleschi, istinti del corpo, tante cose negative. Ma dice Re Salomone, attenzione, non è detto che chi è forte lui vincerà la guerra. Delle volte il debole può vincere la guerra. Delle volte proprio il corpo che è debole, che è animalesco, che è basso, proprio lui è quello che ha una forza che l'anima non ha. È quello che può portare a un'elevazione, una crescita. Per cui il corpo, con la sua ignoranza, con la sua debolezza, è suscettibile a cadere in basso, ma rialzarsi più in alto di prima, a combattere, a capire degli errori che ha fatto e a crescere. Chi sbaglia può rettificare, può crescere. Per cui il corpo insegna all'anima cosa vuol dire crescere, cosa vuol dire trasformazione, cosa vuol dire elevazione. L'anima è come un pilota automatico. Va sempre dritto, non può sbagliare. Non desidera altro, Dio, divino. Vede la verità, non può sbagliare. Il corpo ha la forza di insegnare all'anima cosa vuol dire non essere un robot automatico. Per cui l'anima, quando è nel corpo, trae un grande beneficio e riesce a illuminarsi, riesce a unirsi al divino in maniera non automatica, non scontata. Non come una cosa, come un robot automatico. Praticamente, non come gli angeli, che sono statici, che sono stagnanti, fermi, bensì come il corpo. Tramite il corpo, l'anima ha un rapporto con Hashem, un'unione con Hashem totalmente superiore e diversa da come l'avrebbe avuta senza il corpo. Per capire tutto questo, vorrei qui introdurre una riflessione molto interessante, di grande insegnamento, che il Rebbe di Lubavitch, nel lontano 1948, prima ancora di diventare guida del movimento Chabad, in un discorso semiufficiale ha fatto a proposito del gioco degli scacchi. Ha approfondimento è stato fatto in onore di un grande personaggio, di un grande giocatore di scacchi, ebreo. Suo nome nel mondo era Samuel Herman Reshevsky, soprannominato Sami. Allora, il mondo lo chiamava Samuel, il suo nome ebraico è Shmuel, oppure nel gergo yiddish veniva chiamato Shmulik. Nasce nel 1911 e viene a mancare nel 1992. Alla bella età di di 81 anni. Shmulik, lo chiameremo Reshevsky, era un famoso giocatore di scacchi, era un prodigio, ha guidato l'Associazione Americana di Giocatori di Scacchi, ha vinto diversi titoli nazionali, mondiali, e lui ha combattuto per raggiungere il titolo di campione mondiale dal 1930, ovvero dall'età giovane, neanche 20 anni, dall'età di 19 anni, lui concorreva contro grandi giocatori. Fino al 1960, per ben 30 anni, lui ha avuto delle sfide micidiali. Ed è arrivato terzo nella gara mondiale del 48, è arrivato secondo nel 53, ha vinto per ben 8 volte la sfida di tutti gli Stati Uniti USA. È stato primo per ben 8 volte. Quando lui aveva 60 anni, quando lui aveva 6 anni, sfidava giocatori che avevano 20-30 anni più di lui. Ed era abituato a giocare con 30 giocatori contemporaneamente. Passava da un tavolo all'altro, giocava con uno, poi andava dall'altro, poi l'altro, faceva 30 partite contemporaneamente. Le vinceva tutte, e poi dopo queste 30 partite lui era in grado di ripetere e memorizzare tutte le mosse che aveva fatto lui e il suo avversario. Le aveva tutta a memoria tutte le 30 partite. Era un bambino prodigio. Veniva chiamato Shmulik der Wunderkind in Yiddish, il bambino prodigio, che faceva delle wonder. Questo Samuel Shmulik, lui era discendente di Rabbi Jonathan Ufschitz, un grande studioso di 2 secoli fa. Lui discendeva dal grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, il grande Arizal. Ebbene, lui era discendente di Rabbi Jonathan Ufschitz, che era discendente a sua volta della Rizal, del grande Rizal. Non a caso lui aveva questa grandissima mente. Chi aveva dietro di lui erano grandissimi tzaddikim, dei personaggi molto molto elevati. Ebbene, il nostro Sami Reshevsky, lui è cresciuto in una famiglia chassidica, religiosa, osservante. Durante la sua vita lui è rimasto sempre fedele alle tradizioni, anche quando era diventato molto famoso, lui osservava sempre le leggi, le regole ebraiche, non giocava di Shabbat, di sabato durante le festività, non mangiava se non kasher, era sempre rimasto fedele. Quando lui era arrivato all'età di 70 anni, quasi alla fine della sua carriera di gioco, lui pensava di ritirarsi e di fermarsi dal gioco. Ebbene, lui ha chiesto a Rebbe di Lubavitch una volta se fermarsi o no. Il Rebbe gli rispose: no, non devi fermarti. Tu sei un personaggio importante. Sei un personaggio che ha successo. Che tu santifichi il nome di Dio perché tu vai in giro e dimostri al mondo che uno può avere carriera, può diventare famoso e comunque mantenere le proprie tradizioni. Non devi fermarti. Vai avanti perché tu sei un esempio di santità, di Kiddush Hashem si chiama. E così lui, Reshevsky, ha continuato a giocare non si è fermato, poco dopo è andato in Russia a sfidare il numero uno al mondo e l'ha vinto. Tutto questo perché Rebel gli ha detto: non fermarti, vedrai che la tua carriera va ancora avanti. È il merito che tu santifichi il nome di Dio facendo quello che stai facendo, dicendo che tu sei ebreo, che uno può essere un buon ebreo anche nel mondo, questo ti darà successo. E gli è dato successo, vincendo il numero uno. Una piccola parentesi, questo numero uno si chiamava Vassili Smyslov. Ebbene, il Rebbe ha avuto a che fare con Sammy o Shmulik o Samuel. Una volta il Rebbe gli aveva chiesto di andare in California nel 1984, andare a trovare il suo collega Bobby Fischer, che in quel momento si trovava in un momento in uno stato di depressione, e avrebbe gli detto, l'ha mandato come messaggero per andare a parlarlo, consolarlo, tirarlo su di morale. Ebbene, questo grande personaggio, lui viveva a Crown Heights, viveva nel quartiere ebraico negli anni 40. Prima della seconda guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale, lui pregava nella sinagoga centrale di Lubavitch, 770 Eastern Parkway, dove ha sempre pregato il Rebbe. Una volta il Rebbe, nel 1948, in onore della presenza di Sammy Reshevsky, ha spiegato cos'è il significato profondo degli scacchi. Noi sappiamo che ogni cosa che c'è nel mondo ha un significato, ha un messaggio, e anche nel gioco c'è un messaggio. Noi dobbiamo trarre un insegnamento. Il Rebbe ha spiegato così, che c'è un solo re nel gioco dello scacchi. E per chi di voi mi sta ascoltando, conosce gli scacchi, capirà molto bene quello che sto dicendo. Chi invece non li conosce farà più difficoltà, sarà meglio. Comunque, chi non conosce gli scacchi, per cui. Per me gli scacchi è uno sport di grande intelligenza, di grande passione, mi piace molto. Facevamo delle grandi sfide io e mio padre, facciamo spesso quando ci capita. Adesso purtroppo il tempo non c'è più, siamo tutti impegnati, ma è un gioco di grande saggezza. Ebbene, il Rebbe ha spiegato, il re è uno solo. Cosa rappresenta questo? Il re negli scacchi rappresenta il Dio, il Padre Eterno, che lui è uno solo. Tutti gli altri giocatori, tutte le altre pedine hanno la funzione di proteggere il re e di servire il re. Tutte le creature al mondo hanno la funzione di servire il re, il Padre Eterno, Hashem. La regina rappresenta la manifestazione femminile del divino, ovvero la Shekhinah. Sappiamo che la Shekhinah è l'aspetto femminile del divino, è la rivelazione di Hashem, è quello che la forza di Hashem che penetra, che rivela, si rivela nel mondo, si rivela in tutte le creature che ci sono. Questa è la Shekhinah. Ebbene, la regina è il pezzo più importante che può fare cose grandiose, può andare da una parte all'altra, mangiare, fare, strafare. È il numero due dopo re. La Shekhinah è quella che fa cose più importanti nel mondo. La rivelazione di Dio nel mondo è quella che dimostra al mondo l'esistenza di Hashem. Chi è la verità nel mondo è Dio, e la Shekhinah che si rivela nel mondo viene a insegnare questo al mondo. Per cui, così come la regina è quella che può fare cose più grandi, così anche la Shekhinah. La rivelazione di Dio è quella che può fare cose più grandi. Così come la regina è quella che va nei posti più pericolosi, tra le linee dell'avversario, così anche la Shekinah si trova nei posti più impuri, più bassi, più lontani. Le creature più basse vengono vitalizzate dalla Shekinah. Tutto questo perché? Perché la Shekinah viene a dare vitalità anche alle creature più impure, perché è quella forza, è quell'arma che il Re, il Padre Eterno, usa per andare più lontano, per cercare di illuminare l'umanità. Poi ci sono gli alfieri, le torri e i cavalieri. In ordine di importanza sappiamo che prima ci sono le torri, poi gli alfieri, poi i cavalieri. Questi tre tipi di combattenti hanno un grande vantaggio. Non sono così illimitati come la regina, perché la regina include in sé sia l'alfiere, sia le torri, mentre questi altri sono limitati. Però hanno un vantaggio, che possono andare da una parte all'altra della scacchiera. Per cui hanno grandi vantaggi questi tre tipi di pedine, e sono superiori ai pedoni che si muovono, che fanno solamente, possono avanzare di un quadrato alla volta. Hanno un grande vantaggio che possono andare avanti e possono andare indietro. I pedoni possono solo andare avanti. I pedoni sono molto limitati, mentre questi tre rappresentano una dimensione libera, superiore. Ebbene, cosa rappresentano questi tre, le torri, gli alfieri e i cavalieri? Rappresentano gli angeli. Tre tipi di angeli noi troviamo: Serafim, Chayot e Ofanim. Come diciamo nella preghiera, Serafim, Chayot, Ofanim. E questi tre tipi di combattenti rappresentano gli alfieri, sono Strafim, le torri sono Chayot e i cavalieri sono Ofanim. Sono degli angeli che spaziano, che possono andare avanti, possono andare indietro, possono fare grandi cose. Non possono fare così tanto come la Shekinah, come la regina, però possono andare sia avanti e indietro, possono oltrepassare, andare da un estremo all'altro della tastiera, della scacchiera. Questi Poi ci sono due squadre, i bianchi e i neri, il bene e il male. In modo che ci sia libero arbitrio e equiparità, allora tutte le due squadre sono identiche. Hashem ha dato al bene e al male le stesse forze, in modo che nessuno potrà dire: ah, ma tu e l'altro hai dato più forza di me, per questo io sono più debole. La gara, la sfida, è tra il bene e il male. Se il bene vincerà il male o il male vincerà il bene. La vita di ognuno di noi, la storia dell'universo. Per cui troviamo tutte le forze, alla fine troviamo i pedoni. I pedoni sono quelli meno importanti, sono quelli molto limitati, sono quelli che si muovono un passo alla volta, sono quelli che vengono buttati fuori per primi, con facilità uno avanza i pedoni, li fa fuori, li usa come come dei soldati semplici di battaglia. quando i pedoni arrivano alla fine della scacchiera, possono diventare il massimo, possono diventare una regina. Mentre gli alfieri, le torri, i cavalieri possono spaziare da una parte all'altra, sono superiori ai pedoni, ma quando raggiungono la fine non combinano niente. Da una parte loro sono superiori, sono illimitati, però rimangono chiusi in quella dimensione. I pedoni fanno un passo alla volta, ma quando raggiungono la fine, raggiungono la dimensione massima, diventano come una regina. Il Rebbe spiega una cosa incredibile, che noi impariamo da questi pedoni che rappresentano l'uomo, rappresentano le creature limitate come noi, che abbiamo anima, abbiamo corpo. Ebbene, i pedoni siamo noi. L'uomo fa piccoli passi alla volta. L'uomo non è come l'angelo che può dire Kadosh, Kadosh, lodare Dio dalla mattina alla sera, no. L'uomo fa piccole lodi, fa delle piccole preghiere, un passo alla volta, come i pedoni. Siamo limitati come i pedoni, cresciamo poco alla volta. Spesso noi facciamo degli errori, cosa che gli alfieri, le torri non possono rischiare di sbagliare, per cui quando facciamo degli errori, spesso vediamo buttati fuori dalla scacchiera. Siamo i primi che veniamo eliminati. Ma se riusciamo a non sbagliare e se riusciamo a combattere con costanza e andare avanti fino in fondo e combattiamo fino alla fine della nostra vita, noi raggiungiamo la fine della scacchiera e lì raggiungiamo una dimensione di intimità, di unione col Padre Eterno che diventiamo uniti in maniera totale. Diventiamo come la Shekhinah. Ci uniamo a Dio in maniera così alta che diventiamo come una regina. Che cos'è la regina? La Shekhinah. Noi raggiungiamo la dimensione della Shekhinah quando arriviamo fino alla fine. Perché gli alfieri e le torri non riescono a raggiungere questa dimensione, questa grande elevazione? Perché loro corrono, loro non hanno limiti, loro non possono essere buttati fuori, loro non possono sbagliare. Loro sono perfetti, nella loro perfezione sono limitati in quello status di perfezione. L'uomo limitato può sbagliare, può essere buttato fuori facilmente, è limitato. Ma solo lui può arrivare a diventare una regina, può arrivare a unirsi a Hashem in una maniera molto più alta degli angeli e questo legame profondo lo fa diventare come la Shekhinah, unito profondamente alla Shekhinah, che diventa parte della Shekhinah, che la Shekhinah è la regina. Ecco perché il pedone può diventare una regina, mentre gli altri combattenti non possono diventare una regina. Questa è la differenza tra l'uomo e gli angeli. Gli angeli sono superiori all'uomo, ma sono limitati nella loro superiorità. L'uomo invece è più basso, ma può diventare molto più in alto, può andare molto più in alto degli angeli. L'anima rappresenta la parte angelica dell'uomo, la parte statica dell'uomo. L'anima, come gli angeli, ferma, perfetta, non può sbagliare. L'anima acquisisce questa superiorità sugli angeli solo quando viene nel corpo. L'anima, andando in basso nel corpo materiale, diventa superiore agli angeli. Allora l'anima può raggiungere degli aspetti superiori che non avrebbe potuto raggiungere se non entrando nel corpo. Praticamente sono i limiti della nostra esistenza che ci possono permettere di andare in alto, che ci possono permettere di creare delle sfide da vincere. Sono solamente gli ostacoli della vita che ti fanno crescere. Un fiume che scorre sempre senza ostacoli, Non diventa mai forte, non cresce. Quando lo blocchi, gli metti una diga, lo fermi, il fiume inizia a diventare più forte, inizia a rinforzarsi. L'ostacolo avviene per rinforzarci, per svegliare le nostre forze interiori. L'anima è un pilota automatico senza il corpo. Col corpo si sveglia le sue qualità, le sue doti, e in quel momento diventa superiore agli angeli. L'anima senza il corpo è come un alfiere, come una torre, che può spaziare da una parte all'altra della scacchiera, ma rimane lì, ferma, statica. Nel corpo diventa come un pedone, può cadere in basso, ma se riesce a vincere la sfida della vita, riesce a combattere fino in fondo, diventa come la regina. Cari amici, quando nella vita troviamo delle sfide, delle difficoltà, non dobbiamo deprimerci, farci prendere dal disagio. Anzi, dobbiamo capire che senza queste sfide noi saremmo dei semplici angeli, statici, fermi. Abbiamo bisogno del corpo, delle difficoltà, delle sfide per crescere in alto. Anche nella lezione della settimana scorsa abbiamo parlato di questo concetto, di come l'anima senza il corpo non va troppo lontano. Ovviamente tutto questo si basa sulla Hasidut, sulla mistica, sugli insegnamenti del Rebbe, profondi insegnamenti che ci fanno capire il valore del corpo e di come l'anima senza il corpo non va molto lontano. Per cui concludiamo l'argomento che abbiamo iniziato la lezione. L'anima e il corpo possono decidere di convivere e di rispettarsi e di apprezzare ognuno il vantaggio dell'altro. Oppure possono decidere di essere schizofrenici. E ognuno criticare l'altro, dire: ah, tu vuoi trascinarmi in basso, allora io ti devo distruggere il corpo, come quelle persone che non fanno altro che denigrare il corpo, annullarlo. Il Balcentuovo dice: non è questa la strada, non è l'annullamento del corpo che ci avvicina da Hashem, non necessariamente. Il corpo ha il suo valore, l'anima ha bisogno del corpo, del valore che il corpo può dare all'anima. Dall'altra parte il corpo può guardare l'anima come un nemico che vuole staccarlo dalla materia, dai piaceri materiali. No! L'anima dà al corpo ciò che dà una persona vedente a un cieco. Gli dà una strada, un percorso, un valore alla vita. Perché solo di materialismo il corpo non avrebbe significato la sua vita. Sarebbe una vita piatta, una vita senza valori, che alla fine ti porta depressione, ti porta mancanza di piacere di vivere. Non è completa la vita, non è ricca. L'anima ha bisogno del corpo, il corpo ha bisogno dell'anima. Insieme possono fare grandi cose. Possono fare anche terribili cose. Noi dobbiamo cercare di sfruttare questa unione in maniera positiva e in maniera complementare, che ognuno aiuta l'altro a perfezionarsi. E questo è quello che dice il Midrash. Quando dice l'anima è pecca, dice: ma è l'anima che pecca? Il corpo che pecca, cosa vuol dire l'anima pecca? Il Midrash viene e dice: attenzione, l'anima pecca, perché il corpo non può peccare senza l'anima e l'anima non può peccare senza il corpo, ma i due insieme possono peccare. Quando l'anima pecca, perché anche l'anima ha una funzione, ha un ruolo, senza l'anima il corpo non potrebbe peccare. Ma viene il Midrash a insegnarci: attenzione, così come il corpo non può peccare senza l'anima, per cui è l'anima anche che pecca, non è solo il corpo. Attenzione, c'è l'altra faccia della moneta. I due sono come il cieco corpo cieco, lo zoppo, l'anima. Per cui è vero che il corpo non può peccare senza l'anima. Lo zoppo non può andare a mangiare nel campo del re. Il cieco non può andare nel campo del re. Il corpo non può andare a peccare, così come il cieco non può andare senza lo zoppo. Ma dall'altra parte ci viene a dire il Midrash. Così come per peccare ognuno ha bisogno dell'altro, l'anima del corpo, il corpo dell'anima, così anche per fare delle opere bene ognuno ha bisogno dell'altro. E ognuno deve capire il valore, l'essenza dell'altro e apprezzare l'altro e non combattere fra di loro. Quando l'anima e il corpo si apprezzeranno, si aiuteranno uno l'altro, potranno fare grandissime cose e potranno capire che così come per peccare hanno bisogno dell'altro, anche per fare delle grandi opere hanno bisogno dell'altro. E devono cercare di sfruttare al meglio questa complicità, questa società, questa unione, per fare il bene e non per fare il male. Ci auguriamo che questa metafora ci faccia riflettere al meglio come la nostra unione tra anima e corpo deve portare solo positività. Devi migliorare il corpo, devi migliorare l'anima, devi migliorare questo mondo in maniera tale che il corpo potrà trasformare questo mondo in spiritualità e prepararlo per la rivelazione della Shekhinah, della regina, dello Skaki nel mondo intero, che speriamo presto succederà nei nostri giorni. Bimherabe amenu, amen.